Eccoci qua, bentornati, bentrovati, bentornato Davuto, come stai?
Grazie, sto bene, nel nome di Dio e sono felice di essere con te e con i nostri amici anche questa sera, nella speranza di poter fare bene anche questa sera.
Ma sì, sicuramente, anche perché questa sera abbiamo fatto, insomma, li abbiamo messi tutti alla prova, gli abbiamo detto appunto che era una diretta a sorpresa, perché infatti l'abbiamo deciso oggi. Già si sono collegati tutti. Guarda, questo è il libro che attira, la possibilità di vincere il premio, che veramente è irresistibile come motivazione. Allora, io avevo detto che si giocava e avrebbe vinto quello che scrive il nome, cioè il tema della diretta. Adesso, però, non sui commenti prima, se no era troppo facile, uno ce l'ha tutte le ore. Tutte
Certo.
queste ore per pensare, ripensare, fare ricerche. No, adesso lo dovete dire. Quindi il primo che scrive la cosa giusta vincerà il libro. Poi, ovviamente, non lo diciamo subito, diamo un po' qualche proposta, no? Perché, insomma,
No, anche
così, allora.
perché come, vai col televoto o no, non è voto, vai col
Vai al
telecommento, quello
televoto.
che è.
Potete votate, come diceva Frassica, potete vincete. No? Allora, Maruaca, salutiamo. Ciao a tutti, ma vi rendete conto del sacrificio che sto facendo? Sono le 21:40 qui da me al Cairo.
Se
Maruaca,
sapessi
perché qui.
che sono le 23:30 in Iran, allora sacrificio mio.
Davud, fai turni di notte
Tra l'altro,
oramai.
no, tra l'altro volevo dirvi che siamo stanchissimi sia io che Antonello, perché oggi abbiamo avuto una giornata di lavoro abbastanza dura, però quando ci siamo, cioè, intanto iniziamo anche a dare un
Sì, sì,
suggerimento,
sì. È
quando ci siamo detti, ma no, oggi proprio non possiamo saltare, no?
così, è
Dobbiamo
così. Ecco
fare questa diretta.
qui. Quindi
Allora,
abbiamo dato, ecco, perché Cristina dice,
sai cosa?
dateci qualche indizio. L'abbiamo dato, ha detto oggi non possiamo.
Ora gli indizi ci sono. Sant'Onello, questi giorni succedono tante cose, no? Succede che secondo me, purtroppo, inizia un po' così, ma poi vedrete che è una nota bella. Purtroppo non è un mondo bello il mondo in cui noi viviamo.
No.
È un mondo in cui praticamente molte volte si vede che segno del progresso è diventato offendere gli altri,
Sì.
offendere chi è diverso da noi, dire le parolacce a chi ha una cultura diversa da noi, offendere ciò che è caro ad altri popoli, le sacralità di altri popoli, altre realtà, altre religioni. Però non vogliamo parlare di questo stasera.
No, no.
Viviamo in un mondo in cui purtroppo ancora oggi, tu starai capendo dove voglio arrivare, purtroppo ancora oggi esistono paesi in cui c'è ancora il tema del nero, del bianco, della gente di colore, delle discriminazioni razziali, è il brutto mondo odierno, ma io non voglio parlare nemmeno di questo stasera.
Eh sì.
Viviamo in un mondo dove i potenti, perché non è stato sempre così, alla fine l'uomo più potente del mondo ai nostri
Sì.
tempi crea le sanzioni per colpire altri popoli, mette ad affamare altri popoli e molte volte dice: abbiamo le bombe più potenti di tutti, vi distruggeremo, le nostre bombe sono 10 volte più potenti delle vostre.
Quindi questo però
Ma
anche questo è un indizio, anche questo è un indizio.
questo è il mondo di oggi ed è la dialettica dell'uomo più potente del mondo di oggi. Ma
Sì. No,
noi non vogliamo parlare di questo, anche
non
perché
parliamo di.
il mondo non è sempre stato così. C'è stato un periodo della storia in cui l'uomo più potente del mondo diceva:
Aspetta, non battere però la cosa che lo rimbomba. Parlerete di razzismo? Adesso, vai.
C'è stato un periodo della storia, e per questo oggi è stra importante parlare di questo. C'è stato un periodo della storia in cui l'uomo più potente del mondo diceva: tutti gli uomini sono uguali tra di loro. C'era un periodo della storia in cui l'uomo più potente del mondo diceva che uomini e donne sono uguali. Questo uomo più potente del mondo diceva che nessuno deve essere perseguitato per la sua religione, tutti sono liberi di avere la loro religione, eppure essendo l'uomo più potente del mondo non si mise a offendere questa o quella fede o civiltà o religione. Ed era quest'uomo più potente del mondo che Reza Ghurbani ha vinto. Ed era quest'uomo più potente del mondo che abolì anche la schiavitù. E pensate che oggi ci troviamo insieme a rimpiangere un uomo che è vissuto 2500 anni fa. Immaginatevi allora, un attimo che mondo sarebbe il mondo di oggi con uno con come questi lui. Ideali come uomo più potente del mondo, anziché un personaggio che, vabbè, alcuni hanno anche nominato.
Veramente, noi volevamo invitare Borat, era quello il grande colpo, quello di fare un'anteprima con Borat. Io stavo cercando quella foto bellissima di Borat che promuove, no, l'uso della mascherina. Questa dopo lo faremo vedere, perché qui anche quella è pubblicità a progresso. Allora vediamo, io leggo qualche commento perché così facciamo un quadro anche per ringraziare tutti quelli che hanno partecipato. Marwa ha detto: prova ad indovinare, parlare del Natale di Maometto. Poi salutiamo
anche perché riguarda anche quello,
Marianna, che salutiamo, la nascita del profeta. Carla dice Rumi, Maria Teresa dice il Mar Caspio, Reza Ghurbani dice il grande Ciro, non diciamo nulla, oppure Maradona, anche questo potrebbe essere una cosa interessante. Carolina dice il Covid, presidente del Parlamento italiano, no, il buon Galibaf che si è beccato il Covid pure lui, no? Il cilindro di Ciro, Trump, no? E poi Antonella dice Ciro, ho il cilindro di Ciro, allora Ciro il Grande, oggi è la giornata, eh sì, effettivamente oggi è la giornata di Ciro. E quindi noi, quando insomma ci siamo accorti che ci eravamo dimenticati di Ciro, abbiamo fatto come la famosa diretta con, come si chiamava la tipa, l'attrice, chi Ciro? Cioè, proprio ci siamo dimenticati di Ciro il Grande, noi, cioè, mal ce ne colga proprio, cioè una cosa terribile quella di aver dimenticato questa giornata, che tra l'altro, e qui apriamo una piccola parentesi, qualche anno fa, cara, c'è costata questa dimenticanza.
Carissima! Cioè, rischiavamo la vita, praticamente.
Abbiamo rischiato la vita, io e Davud,
Nelle steppe dell'Iran, praticamente.
È stata una cosa terrificante, perché eravamo con un gruppo e...
Lo diciamo dopo. Però
abbiamo rischiato la vita una volta per Ciro.
Senti, allora,
Aspetta. Io devo dare il premio, scusate, è giusto. È vero. Visto che, insomma, questa è una giornata così importante, visto che è stato così bravo il nostro amico ad indovinare, noi in genere abbiamo sempre regalato il tuo libro, no? Quello sulle fiabe persiane, sui modi di dire, però sì, oggi sì. Era il caso di fare qualcosa di un pochino così, tu non ti offenderai, insomma un po',
no,
un autore insomma universale, una cosa più grande, è una copia questa, insomma, autentica, firmata, e questo è il libro di Pippo Franco, L'occasione fa l'uomo ragno, che insomma è, come diceva Totò, una pietra emiliana della letteratura mondiale, quindi Reza ha vinto questo cimelio, quest'opera d'arte, ovviamente stiamo cazzeggiando.
Ma come il libro di Pippo Franco?
Cioè, era così, volevo fare un profilo culturale, allora ha preso Pippo Franco. No, vabbè, ma scusate, un po' di cazzeggio. No, ovviamente ti manderemo ovviamente la copia del tuo libro. Ma le sorprese non sono finite. Il libro, quello appunto sulle fiabe persiane, quindi poi Reza, tanto ho il contatto, glielo mando, sarò bravissimo, ha già capito dall'inizio lui tutto. Ma come dicevi tu, noi abbiamo un'altra sorpresa.
Sì, abbiamo un'altra sorpresa. E però non ve la facciamo assaggiare così al volo, vogliamo subito portarvi un po', se tu sei pronto, nell'atmosfera di Ciro, facendovi vedere un po' di immagini.
Allora, va bene? Facciamo vedere un paio di video.
Va bene. Sì, quindi mentre tu li prepari, no, il primo, mentre tu lo prepari, ricordiamo quindi non questo, l'altro.
Allora.
Mentre tu lo prepari, ricordo che quindi oggi, 28 ottobre, è in effetti la giornata mondiale della commemorazione di Ciro il Grande, appunto. Re Ciro II, re di Persia, e vediamo un po', vi portiamo subito lì, presso Pasargad, dove c'è la sua tomba.
Manam Kurosh, Shah Jahan, Shah Bozorg, Shah Dadgar. E'lam mikonam ta ruzi ke zinde hastam, din a'in va rusum millat-hay ra که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد، هم بدان گونه که بر این خاک زنده زاده شدم، روزی نیز تن خسته ام در این خاک ماندگار خواهم کشید. اینجا مزار محیای من است، سرزمین مادری، آرامگاه واپسین. پس ای امیران آینده، بدانید شه سواران و شهریاران می‌میرند، اما شادمانی مردمان هرگز.
ecco qua è le ecco le mi senti?
Sì, sì.
Allora sì. Le parole che sentivate erano appunto di un famoso attore iraniano, Javed Mashayekhi, che tra l'altro leggeva delle parole che nei testi storici erano state pronunciate da Ciro, ed era interessante che finiva con questa frase, la frase ricordatevi, re del futuro, che i re muoiono, gli imperi finiscono, ma ciò che rimane è la gioia della gente, la gioia rimane sempre tra la gente. Allora, parleremo ancora, chiaramente abbiamo tutta la serata per parlarvi di Ciro, ma ora la grandissima sorpresa che vi regaliamo insieme ad Antonio.
Perché noi infatti prima abbiamo avuto l'ospite a sorpresa, siccome siamo megalomani, questa volta ne abbiamo addirittura due, e quindi diamo il benvenuto a Claudio ed Elisa in questa nostra diretta. Attivate il microfono, se no non vi sentiamo. Ecco io, tolto io.
Eccoci.
Ciao.
Ciao.
Buonasera.
Come state?
Molto bene. Io stavo giusto ripensando che un anno fa, a quest'ora stavo preparando le valigie, stavo chiudendo i bagagli, perché domani, insomma, partivamo per questo viaggio bellissimo. È stato bello, e devo dire che è stato talmente bello che è durato, cioè ancora dura questo viaggio per noi in qualche modo, perché continuiamo a parlare dell'Iran, a cercare le notizie sull'Iran, a vedere i vostri servizi, e devo dire che veramente, cioè, fa parte della nostra vita, non dico della nostra quotidianità, ma quasi. Ci siamo innamorati. È una passione che è nata, spero che, anzi, che si possa ripetere più e più volte, insomma, stiamo aspettando che tutto si tranquillizzi,
certo,
speriamo
certo.
Questo. Per tutti.
Ti sembra forse un caso che noi proprio oggi vi abbiamo invitato? Sì, perché praticamente non me lo ricordavo. Però,
no, no.
È un caso, però effettivamente non me lo ricordavo.
No, devo dire che però averli invitati tutti e due è molto, non so, l'aggettivo che si fa con Ciro qual è nella lingua italiana, se esiste, non so.
Cirino no, perché ricorda un altro personaggio,
infatti. No, però è molto in stile Ciro, perché proprio in quel famosissimo cilindro di Ciro, lui, una delle dichiarazioni che fa è proprio l'uguaglianza tra l'uomo e la donna, e quindi è bello che oggi abbiamo due ospiti, un uomo e una donna, proprio nello stile di Ciro. Tra l'altro, perché magari uno dice, ma perché il 28 di ottobre la giornata di Ciro? È per caso la data della sua nascita, che noi non conosciamo? No, è la data che invece si conosce abbastanza sicuramente del suo ingresso a Babilonia, il momento in cui lui praticamente sconfigge il re di Babilonia, entra a Babilonia senza spargimento di sangue, in grande stile, ed è lì che praticamente in quel giorno, secondo le testimonianze storiche, lui emette questo famoso cilindro, che poi è stato ritrovato all'inizio del XX secolo, e come tante altre cose gli inglesi l'hanno preso in prestito, infatti sta al British Museum, e praticamente questo famoso cilindro di Ciro noi troviamo la prima dichiarazione dei diritti umani della storia. E ripeto che oggi abbiamo sentito molto il bisogno di parlare di lui, anche perché il nostro mondo ha bisogno di Ciro, ha bisogno di questa ventata di cultura, vogliamo chiamiamola persiana, chiamiamola Achemenide, chiamiamola di Ciro, di questa, di queste idee, no? Di queste idee bellissime. Sono 4-5 i principi di questo cilindro: il fatto che l'uomo e la donna sono uguali, il fatto che nessuno deve stare al di sotto degli altri uomini, non ci sono schiavi, il fatto che non c'è una razza superiore alle altre, e poi soprattutto il fatto che ognuno è libero di professare la propria religione. E poi Ciro, che arriva a Babilonia, inizia a ricostruire, ora vi spiego anche il contesto, ricostruire praticamente i templi degli dei della popolazione locale, no? Anziché offenderli o incendiarli o distruggerli come magari altri faceva. Ed è quindi, prima hai parlato di pietra miliare, questa è un po' la pietra miliare di un pensiero persiano che possiamo comunque dire che poi con i suoi alti e bassi comunque continuato ad esistere anche nel corso della storia, e non solo nell'Iran, certo nell'Iran perché è un po' la patria, però diciamo che si è esteso un po' a tutto il mondo.
Diciamo anche che questa, diciamo, questo gesto, questa politica, anzi diciamolo così, di Ciro è anche alla base di una cosa importante, cioè della presenza degli ebrei in Iran.
Esattamente, è importantissima, credo che tutti, perlomeno nella mia formazione elementare scolastica avvenuta in Italia, era sempre, avevamo l'argomento di Verdi, il vapensiero, tutto quel discorso legato molto anche alla storia d'Italia, però la cosa, forse il difetto era che poi alla fine, diciamo, sti poveri ebrei che aspettavano di essere liberati, allora chi li liberò alla fine? Come andò a finire la storia, no? Andò a finire bene, grazie al cielo, con la liberazione che avvenne mediante Ciro. Ma il bello è che, secondo poi la maggior parte, secondo tanti testi, c'è anche il libro di Daniele che fa parte dei testi sacri cristiani che lo spiega molto bene, la maggior parte di questi ebrei che aspettavano per tornare nelle terre, Gerusalemme, il Tempio, eccetera, non lo fanno, e affascinati proprio da questa personalità incredibile di Ciro, lo seguono nella terra di Persia. E poi appunto abbiamo le vicende di Daniele che si verificano proprio a Susa, infatti è la città dove c'è ancora oggi la sua tomba bellissima che si visita, anche lì è spettacolare, c'è un mausoleo molto particolare costruito sulla tomba di Daniele a Susa, nel sud-ovest dell'Iran. E poi tutta la questione della comunità ebraica, i loro discendenti che sono ancora fino ad oggi presenti in Iran, ed è la comunità di ebrei più popolosa che c'è in Asia occidentale, in questa regione del mondo. Facciamo parlare un po' a Claudio e Elisa, che tra l'altro Elisa, Claudio, ma perché non gli hai spiegato dove sta la perché Elisa guarda dall'altra parte? No, eccola qua,
Loro hanno un mega schermo a casa. Loro sono al drive, era una specie di drive-in all'interno.
No. È creato una complicazione trasmettendo lo schermo del computer sulla televisione. Lei guarda là e si vede, se lo faccio io, vedete, sembra che sto guardando per aria. In realtà guardo appena sopra lo schermo, però
che siete illuminati dalle parole di Davud, quindi è il profeta, è il nuovo profeta che parla. No, ma sai, poi Claudio è uno super tecnologico, quindi sì, queste cose le segue alla grande.
Allora, Claudio e Elisa, ma cosa vi ricordate di Passargad, di quelle parti lì? C'è rimasto qualche ricordo che magari volete condividere?
Beh, mi ricordo il viale per arrivare... Dunque, prima di tutto era di pomeriggio, quindi c'era una luce molto, molto bella, con delle ombre molto, molto lunghe. Ecco, sì, infatti... E mi ricordo questo viale lungo e sullo sfondo questo monumento, questa tomba e tutte queste rose e bambini che correvano, che andavano, che piluccavano queste rose e spargevano un po' i pedali di qua e di là, molto, molto bello, cioè la gente, cioè queste famiglie che passeggiavano, che andavano, che si avviavano verso la tomba di Ciro, bello, suggestivo, suggestivo tutto, insomma. E, ripeto, anche la luce che c'era faceva parte appunto di questa suggestione, insomma. Monumento imponente, molto semplice, molto... essenziale, diciamo, insomma, però sicuramente grandioso.
Che tra l'altro fa parte, parlando del monumento, fa parte di fatto dell'arte greca, cioè nel senso che proprio per questo amore che Ciro nutriva per tutte le popolazioni, si porta praticamente in Persia al ritorno della campagna di Lidia e gli artisti lidi, infatti la struttura è quella dei tempi, ecco, di fatto di quella zona della Magna Grecia, è molto semplice, eccola qua, la vediamo, però praticamente è quello stile lì. Pensate che, cioè, ci sarebbero tantissime cose da dire su Ciro, il fatto che quella famosa frase che c'era scritta sulla sua tomba, che probabilmente Antonello, ce la vuoi leggere?
Ma sì, io questo sono 15 anni che la recito tipo pappagallo. No, perché effettivamente è una frase molto, molto, molto bella, molto suggestiva, perché si rivolge a chi sta visitando poi la sua tomba, quindi dice: o uomo, da qualunque parte del mondo tu venga, perché so che un giorno verrai, ascolta, io sono Ciro, fondatore della dinastia degli Achemenidi, ti prego di non invidiarmi questo fazzoletto di terra su cui riposo. Che secondo me è, insomma, dice anche molto tutto, no? Quell'inciso in cui dice: perché so che un giorno verrai, quindi, come dire, consapevolezza di essere anche di una centralità della storia della Persia, storia dell'umanità, è grandiosa. E allo stesso tempo umile, no? Perché in fondo, certo, è una tomba appunto molto semplice, un fazzoletto di terra molto su cui riposo, semplice. Non me lo invidiare. Bellissimo.
No, ma infatti io vedevo ora, prima della diretta, leggevo dei commenti dei letterati, degli storici iraniani, fanno notare che non c'era oro e argento anche in origine, comunque non aveva parti dorate, argento, cioè non era una tomba piena di lusso, era una tomba molto semplice. Tra l'altro, per completare la spiegazione che hai dato tu, Ciro dà delle indicazioni precise per la sua morte, dice: fatemi seguire dai medici, ad esempio, in modo che si sappia che quando comunque è giunta l'ora non c'è modo per opporsi al destino, oppure quando mi porterete in processione per collocarmi appunto nella tomba, mettete fuori dalla bara le mie mani, che si vedano bene, che siano bene in vista le mie mani vuote, perché la gente sappia che la ricchezza non te la puoi portare, e nemmeno Ciro se l'è portata nell'altro mondo. E pensate che queste parole Ciro non le dice sul punto di morte, non le dice mentre è moribondo, ma le dice al ritorno dalla campagna di Lidia, quando ha conquistato praticamente il grosso dell'Asia Minore, parti della Grecia, ed è ed è, riallacciandoci al discorso di prima, l'uomo più potente del mondo in quel momento. E secondo me ci manca, cioè abbiamo nostalgia di un uomo più potente del mondo così, che sappia in un momento così di gloria, comunque, come dici tu, consapevole della sua forza, capire che è pur sempre un essere umano, che ha i suoi limiti, che un giorno morirà, e quindi deve anche considerare alcuni principi, alcuni valori umani, se possiamo dire. Ed è molto bella questa cosa, ripeto, un po' riallacciandomi a quell'introduzione, in un certo modo è amaro pensare che noi nel nostro mondo di oggi quanto potremmo imparare da Ciro, da questo mondo antico, ci dobbiamo forse proprio rimproverare, cioè nel senso dire noi abbiamo fatto 2500 anni di storia, siamo arrivati sulla luna, come dice Farrukh Farrakhzad, una bravissima poeta iraniana, tu fratello, tu che hai il mio stesso sangue, quando arriverai sulla luna racconta la storia della strage dei fiori, nel senso che siamo arrivati sulla luna, abbiamo fatto tutto questo, ma abbiamo ancora difficoltà a volerci bene, no? A rispettarci, a non offendere gli altri, ad accettare questi principi che sono basilari, sono quasi nell'istinto degli esseri umani, il fatto che siamo tutti uguali, il fatto che non ci sono persone, esseri umani di serie A, di serie B, quello, vabbè, la serie B c'è il campionato di calcio, ma cioè, non nel senso di dignità, e il fatto che l'uomo e la donna sono uguali, cioè sono cose molto semplici, istintive, però non so perché ancora oggi, se tu ti metti a esaminare gli scandali, le cose che abbiamo avuto nelle notizie del mondo negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, sono tutte queste, no? Cioè abbiamo, certo. C'è il problema del femminicidio, c'è stato il problema, lo scandalo del razzismo negli Stati Uniti, c'è l'uomo più potente del mondo che non se ne può più, vabbè, lasciatemelo dire, non perché sto in Iran, però credo che ce l'abbiano proprio, no, vabbè, in sopra, vabbè, sì. Niente, comunque, e quindi praticamente oggi chiaramente vogliamo parlare anche di Ciro, della sua storia, ma secondo me non solo legarci a un'antichità che ormai è finita, secondo me cercare di interpretare anche in chiave moderna il messaggio che arriva da questo personaggio della storia.
Che tra l'altro è un personaggio che poi nella storia iraniana ritorna, come dire, risale ed è motivo ogni volta anche di scontri, di polemiche.
Scontri,
no?
Perché, di polemiche. Sì,
di polemiche e anche di guai, nel nostro caso. Allora, cioè, senti, no, è arrivato il momento forse di raccontare questo aneddoto.
Però prima fammi raccontare questa cosa, perché dobbiamo spiegare che per via dei famosi festeggiamenti dei 2500 anni
certo.
di monarchia persiana, in cui praticamente l'ultimo Shah cercò di collegarsi in tutti i modi a questo personaggio di Ciro, eccetera, addirittura si dichiarò discendente di Ciro, vabbè, i persiani siamo un po' tutti, ci consideriamo suoi figli, però ora proprio lui non ha esibito alcun albero genealogico. Lui iniziò, praticamente si collegò a questa figura di Ciro, tant'è vero che dopo la rivoluzione islamica, chiaramente, perché parlare di Ciro era come tirare in ballo lo Shah, ed è comprensibile che forse non fosse tanto simpatico agli iraniani dopo la rivoluzione, lo Shah, non si parlò di Ciro praticamente per tantissimi anni, decenni in Iran, fino a quando nel 2010... l'allora presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad disse che no, ragazzi, comunque Ciro, vabbè, non è che è colpa di Ciro se lo Shah cercò di aggrapparsi a lui, poveraccio, Ciro non ha colpa. E quindi l'anniversario del suo ingresso a Babilonia è appunto questo anniversario in cui è stato emanato questo cilindro di Ciro, festeggiamolo, ricordiamo Ciro che per l'importanza che ha. E quindi dal 2010 c'è stata questa giornata di Ciro in Iran che viene commemorata in maniera ogni anno diversa, nel senso che un anno, alcuni anni tutti si sono riuniti là, ricordando appunto dove abbiamo fatto vedere a Pasargad, ricordando la cosa, e cioè era andato tutto più o meno bene fino al 2016, no? E allora, visto che era una ricorrenza, è carina, la gente va lì e niente, festeggia, cosa abbiamo pensato di Antonello? Diciamo, ma perché non andiamo a Pasargad proprio nella giornata di Ciro?
E mal ce ne incolse, perché noi, cioè, noi trulli trulli andammo con il gruppo, tutti contenti, per entrare a vedere appunto Persepoli, Pasargad e via dicendo, se non che, siccome l'anno prima c'era stato un grosso assembramento che aveva avuto, diciamo, qualche connotazione anche vagamente politica, avevano pensato bene di chiudere tutto. E quindi noi andammo lì e non ci fecero entrare. E dopo un po' che insistevamo, che Dawood con le sue arti diplomatiche cercava anche di convincere questi signori della polizia a farci entrare, a un certo punto ci hanno praticamente detto: o risalite sul pullman, o se no, è l'ultima volta che ve lo diciamo, passate no guaio, come si dice a Napoli. E ovviamente non siamo riusciti ad entrare, per cui è stata una delle cose che a me ancora rimangono, come dice, qua, perché purtroppo con quel gruppo noi non riuscimmo a entrare a Persepoli. Quindi, insomma,
né a Persepoli né a Pasargad,
né a Naxxerostan, perché era stato tutto, tutto recintato, chiuso, proprio come così, per precauzione, perché l'anno prima c'erano state migliaia di persone che si erano radunate via WhatsApp, hanno creato dei gruppi, diciamo, in questo modo più o meno spontaneo, e alla fine non c'è stato verso. Quindi, diciamo, è legato a questo, a questo fatto. E la decisione, poi, per esempio, voi l'anno scorso, quando siete partiti, non siete partiti in modo da stare lì il giorno di Ciro, ma in modo da arrivarci dopo, perché così non correvamo più rischi. Però ecco, insomma, fu diciamo un'esperienza non proprio piacevole.
E poi, perché... e poi gli anni successivi, Antonello, che poi gli anni successivi non è più successo questo, cioè oggi si poteva, oggi non perché c'è il coronavirus, ma i locali comunque potevano. Il problema è che l'unico anno in cui c'è stato quel colpo di Iella grandissimo è stato proprio l'anno in cui l'idea era venuta a me e te, no? E quindi è una cosa che tra l'altro sì, quindi con Ciro abbiamo sempre avuto questo rapporto problematico.
Sì, è un po' così, risale sempre Ciro, cioè, questa cosa, per cui ogni volta ricordiamoci sempre, no, perché poi si incastra anche bene, no, quel ponte di Ogni Santi in Italia, quindi per fare i viaggi sarebbe perfetto, se non che se poi capiti lì, magari non succederà mai.
Ogni volta, cioè, guai alla giornata di Ciro se non la pigliamo altrimenti.
Sì, ecco, infatti Carla, che salutiamo, era il nostro gruppo, comunque abbiamo apprezzato moltissimo il fatto che avete fatto l'impossibile per farci visitare, anche ritornando il giorno dopo, praticamente andammo lì a di notte.
Infatti, cioè... perché ci siamo andati due giorni, abbiamo provato due giorni.
Tutto facendo un giro di pepe, mi
ricordo. Stare per Persepoli.
Lo so, purtroppo è così.
Devo anche dire però in difesa che poi abbiamo, attraverso immagini, filmati, video, sì, abbiamo cercato di dare una spiegazione su questi luoghi non visitati e vabbè. Non so,
è andata così quella volta.
Mi ricordo che c'era gente che ha fatto la foto al monitor del mio computer dicendo: vabbè, ora dico che ci sono stato, però
no, vabbè, no, però guarda, noi ci ridiamo, no, così, però guardate che veramente c'erano degli amici, no, pure col pullman, che avevano le lacrime agli occhi, perché sai, tu comunque l'emozione, poi eravamo arrivati, cioè eravamo, tenete presente l'ingresso, no, tu vedi. E non ci faceva niente, c'erano i militari schierati davanti, per cui insomma fu una sensazione bruttina.
Avevano, cioè, le armi in mano, cioè a un certo punto io Antonello ci siamo detti: vabbè,
eroicamente siamo risaliti sul pullman, anche è meglio. No, senti, io volevo ascoltare un po' Claudio, che in questa abbiamo sentito poco. Adesso, a parte, abbiamo anche intravisto le foto, ne fatte tantissime, poi insomma, se vuoi le rimettiamo, le rimetto qui al lato. Però, a parte adesso Pasargad, ecco, questa per esempio è molto bella come prospettiva, no? Questo che raccontava prima Elisa, del così anche l'ora, la luce che si vedeva, che qualcosa tu del viaggio, tu dovessi scegliere un posto dove sei stato e ti è piaciuto di più di del viaggio in Iran?
Isfahan, secondo me.
Rimane anche tu, sei del partito di Isfahan, come me.
Ma non tanto per il luogo, no? Perché ce ne sono tantissimi di belli, ma è perché lì magari era un po' più di tempo che stavamo in Iran. E in quella grande piazza c'è stata una famiglia che si è avvicinata a noi. Il padre è venuto proprio verso di me, mi ha presentato la figlia che era una sedicenne,
sì, più o meno,
più o meno, e mi ha pregato di parlare con lei perché questa ragazza aveva studiato inglese e voleva parlare con qualcuno, no? Devo dire che questa persona è stata di una gentilezza, e anche la ragazza, poi io ero un po' imbarazzato all'inizio perché io adesso devo parlare con questi perché, no? E però la chiave di questo ragionamento che sto facendo è che sono le persone che vivono in Iran che sono la ragione, diciamo, particolare per cui siamo molto affezionati a questo posto, no? E sì, siamo stati molto tranquilli sempre, no? Nel senso, non ho mai avuto la sensazione di essere in difficoltà o spaesato o in pericolo, ma proprio mai, no? Sempre come se stessi girando in un luogo che conosci, no? Anche se, come dire, è vero che non lo conosci perché sei, certo, sempre a bocca aperta a guardare le cose, no? Però la sensazione di stare a casa, di stare in famiglia, di stare fra persone gentili, anche i negozianti che insistono il giusto ma non sono invadenti, è una sensazione particolare di un popolo amico, no? Che non ho trovato così spesso, no? Ecco,
no, certo, questo è un po', certo,
che poi si manifesta in tante cose, insomma, cioè, a parte un matto che una volta non ci voleva far entrare da una parte, che se l'è presa con Dawood e lui è stato molto bravo a tenerlo a bada, devo dire, perché questo era un po' numero, no? Poi aveva, come dire, il potere dalla sua, però Dawood l'ha affrontato,
insomma, è stato un caso isolato, ma in fondo in questo,
voglio dire, però per il resto noi siamo stati benissimo, principalmente per le persone, ecco, è questo che,
e questo che io mi ricordo, credo che poi
un modo particolare, ecco, quindi dove ho avuto più contatti con le persone, quello è il posto dove è mi stato sento meglio, più attaccato a questo viaggio.
Questo si ricollega anche in qualche modo con Ciro il Grande, no? Nel senso che comunque è una lezione di umanità, secondo me, quando si torna dall'Iran si ha essenzialmente questo. Ci sono anche un livello di rapporti umani che probabilmente da noi abbiamo perso un pochino.
Tra l'altro poi, sì, volevo dire che, cioè, tra l'altro poi Ciro, dobbiamo ricordare che sempre per la questione di Babilonia, imprigionati dai babilonesi non stavano solo gli ebrei ma anche altri popoli, no? Tutti quei popoli vengono liberati nel parti del cilindro di Ciro, c'è proprio scritto questo, e abbiamo alcune parti proprio dall'originale del cilindro, proprio quello, tra l'altro pensate che parti di questo cilindro sono diventate la costituzione di alcune nazioni odierne. Vediamo un brevissimo filmato che ricostruisce uno dei film degli ultimi anni, l'ingresso di Ciro a Babilonia. Vediamo quello e poi torniamo che vi leggo le parti del cilindro. Thank you. il grande Ciro dice: quando io in via di pace sono entrato a Babilonia e quando la moltitudine dei miei soldati entrava a Babilonia amichevolmente, io ho fatto sì che nessuno in tutte le terre dei Sumeri e degli Accadi, ho fatto in modo che nessuno avesse paura. Io ho elargito i miei doni alla città di Babilonia e a tutte le altre città. Coloro che erano resi in prigionia a Babilonia, prigionieri di Nevonide, e che erano stati imprigionati al contrario del volere di Dio, sono stati liberati, e tutta la popolazione di Babilonia hanno ringraziato, rispettato il re, e io ho creato per tutti i popoli di queste terre una nazione piena di pace e serenità. Sono le parole che effettivamente ora, magari con qualche, chiaramente nella traduzione c'è qualche piccolo cambiamento, però sono quelle che effettivamente sono scritte su parte appunto del cilindro che abbiamo nominato tanto. E Ciro probabilmente ha questo profilo davvero particolarissimo. Ricordiamo che nell'unica immagine che abbiamo di lui, che sta su una parete praticamente a Pasargad, lui indossa un elmo tipico degli Egizi, un abito che era tipico dei Medi, dei sandali che erano tipici dei Babilonesi. Quindi anche nel suo vestire riuniva un po' tutti i popoli, per rispetto chiaramente, perché era, se il re utilizzasse questi, quando il re utilizzava questi indumenti, era anche un segno di rispetto per quei popoli. E quindi vediamo questa cosa, perché Ciro aveva questo profilo, è una cosa che molte volte mi sono chiesto. Un po' per via della sua vita, sappiamo che probabilmente era stato allontanato dalla corte sia da quando era bambino, suo nonno aveva addirittura tentato di assassinarlo, non ci era riuscito, da grande Ciro lo aveva sconfitto, ma non si era vendicato di ciò, lo aveva perdonato. E poi il fatto che, secondo me, come ci possono raccontare più le leggende, opere come lo Shahnameh, il libro dei re, c'è un passato di civiltà già alle spalle di Ciro, cioè c'è un processo di sviluppo della mente, del pensiero persiano, o dei popoli iranici, o della gente che sta in questa parte del mondo, no? Che poi non sono solo gli iraniani odierni, perché c'erano, per parlare in termini di nazioni odierne, ci sono tutti i popoli lì riuniti del Medio Oriente. Perché non ci ricordiamo, Persepoli, Claudio e Elisa ricorderanno che c'erano 23 popolazioni all'interno dell'impero, a partire dagli indiani, se vogliamo, da est, cioè gli indiani, quelli dell'odierno Uzbekistan, di Samarcanda odierna, dell'Iran odierno, della Turchia odierna, c'erano i greci, c'erano, non so, gli abissini, c'erano gli egizi, i libici. Quindi c'è, secondo me, anche prima di Ciro, un processo mentale, intellettuale, che poi porta i suoi frutti già 2500 anni fa, e porta a creare un simile pensiero, che poi non può essere, magari uno dirà sì, ma questa probabilmente era la propaganda del vincitore. Lui diceva che ha liberato tutti, però poi non è successo, eccetera. Invece è successo, perché cioè sta anche nei testi religiosi ebraici che presentano, la Torah che presenta Ciro, sì, che presenta Ciro praticamente come una sorta di profeta, di salvatore, sta in tantissimi testi e tantissime testimonianze, cioè lo possiamo capire da tantissime cose, che questo processo di sviluppo portato, che poi si palesa con il pensiero di Ciro, è un qualcosa che si era creato, cioè non era dall'oggi al domani qualcuno esce e dice queste cose. Secondo me è importante considerare questo, e di nuovo sarò anche ripetitivo, ma mi duole pensare quanto siamo tornati indietro. Quanto siamo tornati indietro, un po' in tutto il mondo.
Tra l'altro, piace sempre ricordare anche che, così, a testimonianza di quello che tu stai dicendo, una delle sinagoghe di Teheran è appunto intitolata proprio a Ciro il Grande, nel senso che comunque è presente nella tradizione anche ebraica, appunto, e in particolare della comunità persiana. Anche un po' per ritornare al clima, insomma, un po' così ridanciano con cui abbiamo iniziato questa diretta, c'è un episodio che a me piace molto ricordare, che all'epoca appunto dello Shah, queste celebrazioni che tu ricordavi sono del 1971, e tra l'altro in questo periodo, proprio in questi giorni, perché esattamente penso fatto apposta per farlo coincidere con la giornata di Ciro, e in un'occasione di scambio adesso diplomatico culturale, all'allora presidente italiano, presidente della Repubblica Giovanni Leone, che non era proprio, come dire, così, insomma, lontano spesso da gaffe, da battute poco felici, fece allora un bellissimo discorso sulle relazioni culturali tra Italia e Iran, rimarcando questa vicinanza di due civiltà, eredi di due grandi imperi. Poi da buon napoletano non rinunciò alla battuta finale, disse: voi in Iran avete Ciro il Grande, noi a Napoli abbiamo Ciro a Mergellina, che è il ristorante famoso di Napoli, però insomma suscitò anche un certo imbarazzo lì, insomma, nell'occasione, nell'ambiente diplomatico. Ma per ridere, ma fino a un certo punto, sempre in quelle giornate, in quell'occasione, c'è un altro diciamo episodio che vede protagonista, se non Ciro, perlomeno il suo fantasma, perché in quelle celebrazioni che ricordava Davud, cioè quelle appunto del 1971, l'ultimo Shah di Persia, volendo parafrasare quell'iscrizione, quelle parole che io ho citato in apertura, va in pompa magna, no, vestito in alta uniforme, davanti alla tomba di Ciro, e dice in sostanza: Ciro riposa, che al futuro pensiamo noi. Come dire, cioè io sono l'erede, adesso tu stai tranquillo che è tutto sotto controllo. In quel momento improvvisamente si leva un vento improvviso che scompiglia tutti, che fa appunto volteggiare le feluche, i cappelli delle signore, e qualcuno dice: insomma, forse era il fantasma di Ciro, che vuol dire si è un po' fatto girare le scatole a sentire che questo tizio si voleva appropriare della sua eredità politica. Ma riprendendo con quello che diceva Davud sulle parole con cui Ciro chiede, no, di essere sepolto, e dice, lui dice l'importante è la gioia del popolo. Quelle celebrazioni furono un momento cruciale anche sulla via della rivoluzione, perché segnarono quanto fosse lontana la monarchia dal paese, dal popolo, perché quelle celebrazioni sfarzose, in cui vennero spesi miliardi per la sicurezza e anche per semplicemente per portare in giro tutti i potenti della terra, vennero capi di Stato, re, regine, tra l'altro tra i pochi assenti giustificati c'è l'attuale regina d'Inghilterra, che non è caso se sta ancora là, quindi ci aveva visto giusto a rifiutare cortesemente l'invito, ma il popolo iraniano non c'era. Era una festa a uso e consumo della casa regnante. Il popolo era fuori, la gioia del popolo di cui parlava Ciro il Grande non c'è assolutamente in quella festa, è una festa senza popolo. La cosa curiosa è che per ricostruire così l'epoca, fa rivedere l'esercito degli immortali, no? Che camminavano nelle truppe di Ciro, impongono a dei soldati di leva o di non radersi per qualche giorno, o gli mettono delle barbe posticce, perché devono fare appunto gli antichi persiani. All'epoca invece la barba non c'era quasi nessuno. Beh, di lì a pochi anni la barba ce l'avranno quasi tutte, e sarà uno dei simboli anche della rivoluzione. Questo per dire che è uno dei passaggi che viene tra l'altro ricordato in modo superbo da Alessandro Bausani, il nostro grande persianista, che in un libretto che si chiama Le celebrazioni dei 2500 anni della monarchia di Persia dice appunto: questo è un passaggio fondamentale, perché attenzione, quando l'Iran va in crisi, e questo è un momento di crisi,
cerca di rifugiarsi nel passato con delle finte re-arcaizzazioni. Sembra che vada indietro, ma in realtà va avanti. E a rileggere col senno di poi, a rileggere proprio in un'ottica storica, direi che è una cosa molto interessante anche per provare a capire l'Iran di oggi. Mi taccio.
Ecco, a proposito dell'Iran di oggi, anche perché ripetevo che questo andamento che poi noi vediamo con Ciro e che con degli alti e bassi comunque viene ripreso, come diceva Antonello, nei periodi successivi della storia iraniana, ha creato un impero immaginario che un grande esperto di Iran ha chiamato Impero della Mente, anche perché oggi noi osserviamo che ci sono paesi che chiedono all'Iran, dicono: ma voi dovete starvene solo nei territori nazionali dell'Iran, no? Non dovete avere influenza regionale, no? Però come si fa a non avere nessuna influenza regionale se, cioè, l'influenza del mondo persiano è stata tale, no? Come quella dell'antica Grecia, no? Cioè, è come se io andassi a chiedere alla Grecia: la vostra influenza culturale deve rimanere all'interno dei vostri territori nazionali. Cioè, è impossibile, no? Noi certo. Possiamo ricordare che oltre all'Iran, in altre due nazioni del mondo, l'Afghanistan e il Tagikistan, il persiano si parla come lingua. Ci sono anche altre nazioni dove c'è ancora, viene parlato il persiano, a Samarkand e Bukhara, in Uzbekistan, come gli Uiguri in Cina, che parlano un idioma del persiano, come il persiano che è entrato addirittura nell'albanese, no? Che è una nazione che sta quasi alle porte dell'Italia. Cioè, è molto difficile anche quello che certe volte viene chiesto agli iraniani, e il mondo di oggi, secondo me, è molto, cioè, capire comunque Ciro, il pensiero dei persiani di allora, ci aiuta molto a capire anche l'Iran di oggi, cioè vedere un po' come è messo oggi l'Iran. Allora,
io ho una domanda però da farti, prima che sia troppo tardi, perché oggi mio padre mi ha mandato delle foto di quel viaggio e mi chiedeva: questa fortezza qua, ti ricordi? Si ricordava, io non lo ricordavo affatto, di quel tour, noi ci fermammo a mangiare il cocomero, appunto, al fresco si fa per dire, qui da quelle parti, e mi chiedevo che cosa, io francamente mi ricordavo la fortezza, questa che cos'è esattamente?
Sì, questa è sempre a Pasargad, quindi è proprio dove c'è la tomba di Ciro, sta sopra una collina, si chiama Tal Taht, cioè il trono sopra la collina, ed è una fortezza del periodo dei Medi, veniva usata come torre di sorveglianza, da lì sopra si vedono tutte le pianure circostanti, compresa la tomba di Ciro e tutto il resto, ciò che rimane dell'antica città di Pasargad, che vuol dire città dei persiani. Senti, ma se sei d'accordo torniamo un attimo da Claudio ed Elisa, no? Anche perché certo. Siamo più o meno in chiusura, io volevo chieder loro di raccontarci qualcos'altro, quello che vogliono loro, così non li mettiamo in difficoltà. Qualsiasi cosa, non deve essere per forza. Elisa, ci vuoi raccontare il cibo che ti è piaciuto, ad esempio, anche?
Beh, chiaramente degli spiedini tutti quanti che abbiamo mangiato, il riso. Devo dire la verità che quando sono tornata, avevo poi tra l'altro comprato un libro di cucina che mi avevi consigliato tu, e ho provato a rifare delle ricette. Ho invitato la famiglia, insomma, no? Ho messo la bella tovaglia che avevo comprato stampata
a mano
e ho provato a rifare il riso, l'ho cotto secondo le regole, cioè più o meno, insomma, ci ho provato. E l'unica cosa, non ero riuscito a trovare il, come si chiama, Crespino?
Crespino,
e quindi esatto. Vabbè, ho messo un po' di uvetta, insomma, ho fatto una cosa un po'. Vabbè,
ora faremo una spedizione speciale di Zeresh e di Crespino per Elisa. Questo me lo ricordo.
Grazie, perfetto.
Ti mando il Zeresh per fare il Zeresh Kolo Bomord, cioè il riso con il Crespino e il pollo.
Perfetto. Avevo cotto questo riso, ho cercato un riso giusto, insomma, e devo dire che comunque è stato molto apprezzato in famiglia. E cosa, che cosa ricordo? Praticamente tante cose bellissime, suggestive, le Torri del Silenzio.
Dove quella signora le ha cantato,
cantato
una
questa
canzone locale mentre scendevamo le scale.
È stata una cosa molto, Torre del Silenzio,
una cosa mistica, veramente.
Sì, 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 veramente. Ma che ti devo dire? Anche la Colombaia, per esempio, una cosa che mi è piaciuta tanto. Ma poi, vabbè, chiaramente le moschee sono stupende, insomma. E anche quando siamo stati a Qom, l'incontro
un religioso iraniano che parlava italiano, sì.
Sì. È stato molto interessante, molto bello, devo dire, ma sì, tutto, insomma, i bazar chiaramente con i profumi, con i colori.
Che so, no, soprattutto Claudio era venuto in Iran solo per andare nei bazar.
Prego.
Claudio era venuto in Iran solo per i bazar, cioè non gli interessavano i monumenti. Claudio, solo i bazar voglio fare.
Io sono stato a casa loro, devo dire che la casa ha subito un'impronta persiana, perché hanno messo delle cose, subito si vede, quella è una casa in cui i proprietari, di cui i proprietari sono stati in Iran, quello è proprio un marchio inconfondibile.
Ora tu che sai
una con la frase con cui tutti i giorni Daoud ci dava il buongiorno.
La mattonella è importante. Eccola. Sì, questa è la frase con cui io iniziavo ogni giorno quando salivamo in autobus o facevamo il giro: nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Appunto la frase che iniziano, con cui si inizia, non so, i musulmani iniziano la giornata, le cose importanti da fare. E comunque si ricollega anche al concetto di oggi, che il Dio anche in cui credeva Ciro probabilmente era un Dio misericordioso e benevolo, da quello che poi lui ha fatto in vita.
Allora, noi siamo in chiusura, però c'è un appello importante qui di un amico che dobbiamo cercare di aiutare, che è Reza, che dice: io invece non trovo lo scorpione, che questo... Chi ha perso le... Ecco, questi sono i nostri amici.
Questa cosa dello scorpione.
Lo scorpione sarà la nostra fine.
Claudio e Elisa, sapete cos'è la questione dello scorpione?
No.
Ve lo racconto. Noi la settimana scorsa stavamo parlando del deserto di Lut e io, vabbè, raccontando un po' fatti e misfatti della gente di questa regione, ho detto che i cattivi ragazzi nel deserto di Lut che si fumano lo scorpione, e che ci posso fare, è una tradizione locale, perché il veleno dello scorpione, non so, ha effetti allucinogeni, è una sorta di droga, diciamo così, e quindi questi, per entrare un po' in estasi, si fumano lo scorpione.
Perché qualcuno qualcuno ha cominciato a lanciare appelli: guardate che è pericoloso, non fatelo. No, ma noi stiamo scherzando, non è che se venite con noi in Iran apriamo la scatoletta con gli scorpioni, cominciamo a spacciarli.
Testimoniate che non si è parlato di scorpioni con me.
Ecco, vedete?
Assolutamente.
No. Ecco.
Mai sentito parlare di scorpioni?
Ecco.
Noi abbiamo pagato, Claudio,
l'ho visto all'improvviso interessato, no? Secondo me.
No, ma è diventata una cosa, ci sta sfuggendo di mano questa cosa, sta diventando pericolosa. Insieme alla capra spalmabile sono state le due chicche della scorsa diretta. Allora, ragazzi, abbiamo superato l'ora.
È buono?
Com'è?
Lo spezzatino di cammello era buono.
Di cammello, sì, ma
di cammello, che è un'altra specialità.
Grazie, pure tu. ma come una persona così a modo, se le, io lo scorpione lo proverei. Qui la cosa,
oddio,
dai, Davuto, fai una spedizione unica. Se... Tra l'altro, in questo momento siamo sotto il segno dello scorpione, perché siamo appunto dal punto di vista dello zodiaco, siamo effettivamente nel segno dello scorpione, quindi si vede che era destino. Allora, allora io prima di salutarci, insomma, perché prima che la cosa ci sfugga di mano completamente e ci chiudano la diretta, l'antidroga, volevo ricordare l'appuntamento di domani, che sarà un appuntamento sulla fotografia con Bruno Cattani, Iran Colori. Insomma, vedremo foto molto belle e poi dopo domani di nuovo qui con Davud e parleremo di cosa parleremo, Davud?
Di cosa parleremo? Parleremo della regione del Kerman, questa volta non più del deserto di Lut, ma delle altre bellezze che ha questa regione, e chiaramente sono assolutamente invitati Claudio e Elisa, se vorranno esserci noi saremo felici. Così ci raccontano un po' delle cose. Senti, questa cosa dello scorpione, ormai sono tutti interessati. Senti, io mi, cioè, io non vi racconto più niente, però.
Io suggerisco una cosa. O cambi sì. proprio il mestiere, oppure nel nuovo logo di Persia Viaggi metti proprio uno scorpione.
No, no.
I viaggi dello scorpione.
E viaggi proprio, e sotto metti con noi si viaggia, che insomma potrebbe anche funzionare. Vabbè. Sì, okay, grazie, domani scusate con la stessa scorpione Giusy che dice fate una puntata solo sullo
scorpione.
Ah, noi faremo, voi sapete che c'è, adesso a parte gli scherzi, c'è questo famoso podcaster americano che ha diventato famosissimo perché durante una sua diretta con lui, come si chiama, Musk, quello della Tesla, si è fumato una canna, no? Mentre faceva lui. Quindi noi dobbiamo trovare un volontario che si fumi uno scorpione durante una diretta e faremo finalmente il suo... Ma peccato, vedete, potevate cominciare a rollare gli scorpioni, la cominciava a vedere interessante. Allora, vabbè, chiudiamola qua, se no veramente stiamo andando oltre. Allora, un saluto in particolare adesso a Claudio ed Elisa, ci ha fatto piacere.
Grazie a voi, sì, ciao a tutti.
Grazie mille.
Tra l'altro va detto anche a loro onore che li abbiamo avvisati qualche ora fa, cioè non è che... Sì. Cioè,
molto cortesi.
Preparazione.
No, vabbè, però insomma, disponibilità, insomma, personaggi come voi in genere, no? Avete anche in genere un cachet molto alto, chiedete un gettone di presenza in genere. No, a parte gli scherzi, ci ha fatto molto piacere di vederci così. Noi ci eravamo visti per fortuna de visu qualche settimana fa, però anche perché siamo molto vicini poi dall'altro, cioè proprio veramente abitiamo molto vicini, però ci ha fatto piacere rivivere l'Iran insieme in questo momento.
Eppure io con quindi... questo vicino a loro, 5.000 chilometri.
Beh, vabbè, che vuoi che sia? Che vuoi che sia? Di fronte all'eternità, che cos'è? Con lo scorpione, cosa ci fa? Allora, Davud, noi invece sì. ci vediamo venerdì, sempre alle 19, domani e dopodomani si ritorna all'orario classico delle 19. Grazie a tutti per aver partecipato anche a questa ennesima serata di follia totale.
Speriamo che Ciro abbia aiutato, vi aiuti il suo pensiero nella vita.
Bellissima serata, come sempre interessantissima. Ciao Davud, grazie a tutti come sempre, buonanotte, quindi salutiamo tutti quanti gli amici, grazie Davud e come dicevo prima ci vediamo domani da qui a lì.
Ciao Claudio, ciao Elisa, lasciate in pace gli scorpioni.
Lasciate in pace gli scorpioni.